Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
Allora, io vorrei trarre spunto, appunto, prima di iniziare il dibattito e le domande, da appunto una riflessione che ha appena fatto Kevin Gray, perché appunto ci riflettevo anch'io pensando al contenuto degli interventi, alla riflessione che ha fatto sul neoliberismo. Lui parlava del neoliberismo, appunto dell'abbraccio neoliberista in Asia orientale, quindi nella Corea del Sud e a Taiwan, e appunto ha individuato anche il neoliberismo come una nuova rivoluzione passiva. E io vorrei appunto conoscere dai relatori la loro opinione circa il concetto di che elabora Coutinho, perché mi è interessato molto, di controriforma riguardo proprio al neoliberismo, perché fa una distinzione interessante tra rivoluzione passiva e controriforma, proprio leggendo e interpretando appunto la controriforma secondo Gramsci e applicandola a quello che è il neoliberismo oggi. Perché appunto mentre dalle rivoluzioni passive si hanno comunque delle innovazioni pur limitate, una maniera di accogliere in un certo qual modo, anche attraverso delle riforme legislative, le richieste provenienti dalle spinte dal basso, lui legge appunto il neoliberismo come una controriforma, perché la legge è solo come una restaurazione dell'ordine dominante preesistente, che tra l'altro non è presentata come una restaurazione, una risposta alle spinte dal basso, ma è presentata proprio come una riforma, non in risposta alle spinte dal basso, in cui si accolgono molto meno quelle istanze, ma anzi, a seconda dei contesti, è molto visibile in Asia orientale, come appunto ha sottolineato anche Anna Maria Said, è molto visibile in Brasile ed è, ritengo, molto visibile anche appunto nel contesto europeo, quella invece di erodere, annullare, depotenziare quelle che sono state appunto le conquiste, i diritti acquisiti precedentemente con le precedenti rivoluzioni passive, sviluppando stimolando la nascita di movimenti dal basso che in alcuni casi, io lo vedo molto nella Cina contemporanea, sono azioni difensive, quindi difensive di diritti già acquisiti che si vanno perdendo piuttosto che azioni di conquista. E quindi qua, in questo rapporto tra rivoluzione passiva e controriforma, effettivamente si vede molto bene, secondo me, la contraddizione che si sottolineava appunto nella sessione fra democrazia nella sua accezione più sostanziale e capitalismo. E mi piace richiamare anche a quelli che sono stati appunto gli anni cruciali di questa trasformazione, che sono gli anni 70 e poi il passaggio negli anni 80, insieme all'eurocomunismo. Abbiamo anche il testo emerso appunto dalla commissione trilaterale nel 75, in cui in maniera molto significativa si parla di, nel contesto europeo, nel contesto degli Stati Uniti, si parla di eccesso di democrazia. Huntington e Crozier parlano di eccesso di democrazia, criticano quei governi per essere eccessivamente rispondenti alle richieste delle masse, e parlano di e difficoltà al governare, parlano di ingovernabilità. Quindi da lì effettivamente parte tutto un processo di good governance, di rule of law, che effettivamente mette in crisi e mette in evidenza queste contraddizioni. Quindi vorrei giusto, insomma, questo è giusto uno spunto di riflessione, ma voglio sottolineare che dagli interventi ci sono stati veramente innumerevoli spunti di riflessione, quindi questo è solo uno di quelli.
Sì, come anche il pubblico preferisce, un giro di domande, raccogliamo allora le domande e poi diamo la parola ai relatori per eventuali risposte. Ci sono domande? Perfetto.
Grazie. Vorrei porre una domanda un po', per certi versi, trasversale, cioè la pongo un po' a tutti i relatori, perché In tutto quello che ho sentito tra ieri e oggi, le sollecitazioni sono talmente ampie, talmente innumerevoli, che provo a sintetizzarle in una domanda sostanziale, che parte anche dalla mia esperienza autobiografica di sardo e di archeologo. Mi ha colpito nell'ultima relazione la sollecitazione sul tema dell'identità, differenziata dal tema del discorso di classe. L'identità di una nazione, di un popolo, di un'etnia non coincidente col concetto di classe. In Sardegna questo è un tema particolarmente scottante, così come è particolarmente scottante anche il tema del sentirsi sardi come colonizzati. Non tutti i sardi si sentono così, ma i temi indipendentisti molto gravano intorno a questo tema. Il mio mestiere, quello di archeologo, ha molto a che fare con questa questione, perché noi abbiamo in Sardegna un punto di riferimento dal punto di vista degli studi di archeologia, che non è Gramsci ma è Lilliu. Giovanni Lilliu ha coniato un concetto che io trovo particolarmente pericoloso, che è quello di costante resistenziale sarda, che ha per certi versi ribaltato di 180 gradi uno dei problemi che qui invece sono stati trattati dal punto di vista gramsciano, e cioè l'essere subalterni nel concetto di Lilliu diventa una specie di risorsa, di pregio. Il sardo resiste in questo concetto a qualunque tentativo di cambiamento culturale, perché qualunque tentativo di cambiamento culturale è visto come una potenziale forma di colonizzazione. Allora, la mia domanda è questa: nel sentire tutte le relazioni che ho sentito finora, nel pensare che voi siete tutti, così come sono io, in quanto archeologo, espressione del potere egemone di turno, docenti universitari, archeologi lo sono, in qualche modo e problematicamente lo sono, vi chiedo due cose. Primo, se per voi già studiare Gramsci è un atto rivoluzionario all'interno dei vostri sistemi di lavoro. E secondo, come, se a voi pare, si manifesti nel vostro agire professionale un'efficacia nel produrre gli effetti di cui, in termini soprattutto di metodo, penso, Gramsci parla nel suo lavoro, e cerco di non dimenticare mai che Gramsci ne parla stando in carcere, cioè stando dove il potere di turno l'ha collocato. Grazie.
Ancora? Sì, è morto.
La domanda è questa: come mai anche nelle relazioni non è stato messo un accento, come nell'ultimo intervento qui che c'è stato nella presidenza? Il neoliberismo è stato trattato in modo molto marginale, mentre invece ha costruito due guerre mondiali, sta influenzando pesantemente la comunità dei popoli in tutti i paesi. Diciamo, gli intellettuali collettivi nel mondo capitalistico non è riuscito a imporre un pensiero proprio nella vita politica, ok? Mentre invece Friedman, la scuola di Chicago, von Eicke sono riusciti a vincere una partita nella sfida capitalistica dei tempi moderni, che sta influenzando pesantemente la vita dei popoli, non solo a capitalismo sviluppato, ma anche nelle paesi con meno sviluppo. E quindi sta venendo fuori una realtà reazionaria che può travolgere la stessa democrazia. Mi domando come mai.
Chiedo scusa, vi chiederei di essere un pochino più brevi nella formulazione delle domande, perché vedo che c'è una grande richiesta. Chiedo scusa. Prego, credo ci fossero qui i colleghi. Qui davanti, grazie. magari se anche voi aiutate le nostre.
Sì, sarò brevissimo. A parte interessantissimo questi due giorni di approfondimento, però a me pare che si può andare anche un po' oltre il rapporto tra capitale e lavoro e mettendo in mezzo lo Stato. E nel senso che qualcosa, c'è stato un cenno, chi mi ha preceduto l'ha fatto, ci sono stati dei cambiamenti, ci sono dei cambiamenti in atto fortissimi per un verso, e per altro verso ci sono anche delle grosse novità. In particolare la nostra tradizione italiana vanta alcuni aspetti che potrebbero essere utili proprio allo sviluppo complessivo dell'umanità. Mi sto riferendo al fatto che, per un verso, rimane cristallizzato quella forma rappresentativa capitale-lavoro in mezzo allo Stato, lo Stato, l'ascensore sociale, il welfare state e quant'altro. E per altro verso invece noi abbiamo un capitale che è padrone di tutto in qualche modo e impone una logica che non dà la possibilità, almeno immediata, di poter essere in qualche modo digerito e superato. Allora, da questo punto di vista, l'altro aspetto è questo, e cioè che oltre al capitale inteso come capitale profittevole, quindi come principio di utilità, come scambio di equivalenti, e mettendoci dentro anche tutta la parte, di restituzione da parte del capitale stesso, mi riferisco alla filantropia, ecco, c'è una parte che è il non profit, se vogliamo il not for profit, che in qualche modo non c'è dubbio che può bilanciare questo triangolo, appunto, tra profit, non profit e lo Stato, nel senso che potrebbe esserci un maggiore equilibrio. C'è a dire che il concetto di valore non necessariamente è, profitto. Esistono, per esempio, le big corporation, in Italia le abbiamo adottate, sono le imprese benefit, dove c'è una sorta di economia mista, nel senso che c'è un profit per un verso e all'interno la responsabilità sociale da parte dell'impresa, che consente in qualche modo di non avere quell'orientamento profittevole appunto di cui parlavo prima. Quindi, da questo punto di vista, noi abbiamo bisogno di un'apertura più ampia, nel senso che questo capitalismo, chiaramente, ho finito, però l'ultima cosa, ci tengo già da ieri, 80 anni fa, alle 4:10 del mattino, Antonio Gramsci è morto come malissimo, ed è stato accompagnato malissimo anche nel suo cimitero. Allora, siccome dobbiamo essere grati non solo a lui ma a tanti altri che hanno dato la vita, e quindi non si parla mai anche di questo aspetto della sua vita. Se ne è parlato, certo, ha goduto neanche 2-3 anni della sua vita. Sono stati anni, da quando era bambino sino alla morte, anni pesantissimi. Allora io dico, per un verso, all'altezza dei tempi, e quindi il concetto di lavoro è un'altra cosa adesso, e per altro verso riconoscersi e quindi dare maggiore dignità a quello che è stato la persona in carne ed ossa, quindi la sua carne, il suo sangue e quello che lui ha vissuto, e non semplicemente ricostruzioni storiche. Però grazie mille.
Francesco? Una domanda sollecitata da Fresu Said Meglino, ma non solo. Anche se la risposta spetta a loro due soltanto, perché riguarda il Brasile. Mi ha molto incuriosito questa ricostruzione, da un lato, nella storia delle istituzioni del movimento operaio, diciamo così, dei partiti e delle forze sindacali del Brasile, dall'altro dal punto di vista della figura di Nelson Coutinho, della diffusione di Gramsci in Brasile. Mi chiedevo se, proprio anche sulla base di quanto diceva Miguel Mieglino, questa diffusione e questo successo in un paese che è per eccellenza un paese in cui le élite sono positiviste, a partire dalla bandiera, no? Positiviste e cosmopolite, è dovuto da un lato alla storia precipua del movimento operaio e dall'altro anche alla particolare configurazione razziale, fra virgolette, del paese, che invece mi pare che per ovvie ragioni, perché gli interventi non erano su questo, non sia emersa particolarmente, cioè alla... appunto, se non in parte l'intervento di Gianni, al rapporto con lo schiavismo, al rapporto con di separazione fra elite e popolo, e anche alla separazione netta nella linea del colore, diciamo così, un tempo, e alla cosiddetta democrazia razziale, come ha scritto Valeria Ribeiro Crosac di recente, attualmente. Quindi, se non sia una chiave di interpretazione che è stata efficace anche per questo motivo, perché probabilmente Gramsci è buono per pensare a una situazione di questo genere. Seconda questione, molto più breve, invece a Gianni, sulla differenza che l'articolazione del tentativo di restaurazione in atto in Brasile passa per un processo controegemonico delle classi sconfitte nei 10 anni precedenti, in Venezuela invece? Punto di domanda.
Un'ultima domanda per questo primo blocco. No, momento, prima chiedo scusa, ma per un piccolo ordine, il collega Mauro Pala in prima fila, grazie. Poi cominciamo a far rispondere i nostri ospiti e poi un secondo giro di domande.
Sì, brevissimo. Allora, c'è un testo che è uscito 2 anni fa, si intitola Gramsci on Tahrir, di uno studioso belga che è un esperto di questioni medio orientali, in cui il professor Ashkar è spesso citato, ed è citato a proposito anche di una conclusione che è inquietante, cioè l'analisi che fa questo studioso della evoluzione o involuzione della situazione egiziana. Si conclude con un'analisi del neoliberismo applicato a questa realtà. E la conclusione brutalmente è questa: nel neoliberismo attuale, e qui la domanda va anche alla relazione di Gray, non è più necessario il consenso. Ovvero sia, non parliamo più di rivoluzioni passive dove si costruisce un consenso, ancorché fittizio, ma il consenso non serve più, si torna a rapporti di dominio. Questa è la domanda. Per il professor Ashkar, concorda su questa visione? Per la relazione di Gray, would it be possible to find this trend also in the states that you analyzed? I mean, passive revolution implies the idea of consent, of building a fake consent. But this is not the case with the new forms of liberalism. Neoliberalism in this situation, in this contingent situation, does not require the building of any consent anymore. So we go back to dominion. Grazie.
Sì, sì, sì. Forse comincia Miguel con la questione subalterna.
Funziona? Si sente? Sì. E vabbè, io non è che sia stato sollecitato molto, posso dire solo due cose. La prima riguarda quello che è stato richiamato prima sul conflitto capitale-lavoro e l'assenza del neoliberalismo nel dibattito. Io posso dire semplicemente questo, che... mi posso appoggiare sulle cose che più mi piacciono di Stuart Hall, cioè in quei due saggi che io ho citato, l'importanza di Gramsci per lo studio della razza e l'etnicità e quell'altro, società, articolazioni e razzismo, lui non è che contesta l'idea del conflitto fondamentale fra capitale e lavoro, semplicemente che lui, diciamo così, provenendo da una realtà coloniale come quella della Giamaica, emigrato poi in Inghilterra e vedendo sorgere la stessa questione razziale coloniale, questa volta però nel centro dell'Europa, perché va verso Gramsci? Ovviamente attraverso Althusser. Perché quello che dice lui è che quella contraddizione non si è espressa dappertutto allo stesso modo, che quindi sono come due contenitori vuoti che, a seconda delle specificità storico-geografiche dei luoghi, soprattutto pensate un po' al contesto che ha lui fuori dall'Europa, no? Hanno assunto, come dire, delle forme che non, so, che non riproducono l'andamento delle cose, diciamo così, nel centro dell'Europa o degli Stati Uniti. E in particolare in questo caso, soprattutto in contesti coloniali, la, diciamo, contraddizione capitale-lavoro non può essere, qui vale anche per la domanda sul Brasile, non può essere, come dire, considerata fuori dalla surdeterminazione, usiamo questo concetto di Althusser, della questione razziale e coloniale che altera la struttura di classe in questi posti. Quindi a me pare che una indicazione di metodo da raccogliere è un po' questa, per evitare, diciamo così, una sorta di ripetizione coloniale ed eurocentrica della storia della lotta di classe, che vede una forma pura di capitalismo, una forma pura di lotta di classe che si deve riprodurre allo stesso modo dappertutto. Ecco, questo a me pare che sia un'indicazione di metodo fondamentale. Secondo me ci toglie, come dire, oddio, vabbè, non mi voglio dilungare molto, ecco. Però posso fare una domanda, o la faccio dopo, magari no, facciamo tutto il giro.
Facciamo il giro, sì, continuiamo, grazie. Così. Allora, io cerco di essere molto sintetico, perché sono tante le questioni interessanti emerse. Innanzitutto la rivoluzione passiva. Nella mia visione, seguendo Gramsci, il neoliberismo non è rivoluzione passiva. Il liberismo, appunto, anche come è stato accennato, come dice anche Coutinho, come diceva purtroppo Carlos Nelson, perché non c'è più, e la rivoluzione passiva che cos'è? È fatta di due termini, rivoluzione e passiva. Il termine passiva lo capiamo facilmente, è un intervento che tende a passivizzare le masse, cioè a farle stare buone, a togliere loro l'iniziativa storico-politica. Perché però è rivoluzione? È rivoluzione perché deve portare avanti comunque il processo storico, sussumendo una parte delle necessità, dei bisogni reali delle masse stesse. Le masse vorrebbero fare la rivoluzione, dice Gramsci, però invece le classi dirigenti sono così intelligenti da fare loro una parte del lavoro, perché comunque, accogliendo alcune richieste delle masse, portano avanti l'insieme della società. A me non sembra che il neoliberismo faccia questo lavoro. Il neoliberismo è ritorno indietro, a mio avviso, dal punto di vista delle esigenze dei governati, dei subalterni. Poi dal punto di vista dello sviluppo industriale, cioè, può essere anche altra cosa. Però dal punto di vista delle esigenze, dei bisogni delle masse popolari, è un ritorno indietro, non è rivoluzione passiva. Seconda cosa, una domanda molto interessante. Restare subalterni è una risorsa? Cioè arroccarsi nella propria identità è una difesa? Gramsci su questo fa un discorso variegato. È una difesa, certo, il subalterno che difende la sua identità e si difende dall'egemonia delle classi dominanti. E Gramsci è attentissimo a valorizzare tutto quello che c'è nella storia delle classi subalterne, no? Lui lo scrive esplicitamente, bisogna valorizzare, ricercare, studiare tutto quello che c'è anche di autonomo nelle classi subalterne che non subiscono. Però il suo giudizio sulla cultura subalterna o delle classi subalterne, per meglio dire, è molto duro. Dice che i subalterni resteranno sempre subalterni se non smettono di essere subalterni, cioè, scusate la tautologia e la battuta, ma insomma bisogna diventare altro per lanciare la sfida egemonica. Come subalterni la sfida egemonica non la si lancerà mai, si è perdenti, ok? Quindi bisogna uscire dalla subalternità, dal folklore, eccetera, eccetera, per lanciare una sfida egemonica. Questo dice Gramsci, poi si può concordare o meno, mica è padre eterno, insomma. Terza questione, il Brasile. È molto interessante le cose che ci hanno detto i nostri due relatori, per me sono due amici, quindi posso dire francamente quello che penso. Sono due visioni opposte le loro, sono due visioni opposte. Quello che diceva Carlos Nelson, e che Gianni ha riportato molto bene, era una cosa. Quello che dice Anna Maria è la critica a quello che dice Carlos Nelson. Non so se si è capito questo, eh? Sono due cose, due posizioni molto molto diverse. Io sto con quello che diceva Carlos Nelson, che era anche un mio amico, secondo me il punto di vista eurocomunista, tra virgolette, di terza via, di terza fase, di, insomma, di declinazione del socialismo con la democrazia, è un punto di forza e non un punto di debolezza del movimento delle classi subalterne. Ultima cosa, qualcuno ha detto 80 anni fa Gramsci è stato accompagnato male al cimitero, no? Che in parte è vero, c'erano due o tre persone e un sacco di poliziotti. E voglio soltanto dire che ieri al cimitero acattolico di Roma, dove Gramsci è sepolto, l'AIGS fa da alcuni anni a questa parte una manifestazione che si chiama Portiamo un fiore rosso sulla tomba di Gramsci, c'erano un 150 persone, fra cui moltissimi ragazzi, e quindi cerchiamo ogni anno di accompagnare meglio Gramsci alla sua tomba. Grazie.
Yes, thank you. I completely agree on the impossibility of confusing neoliberalism and passive revolution. But it starts from, indeed, your starting point that it's not revolutionary, that you should go beyond that. Neoliberalism is counter-revolution. And when you think in terms of counter-revolution, then the notion of passive and active has no place there, because we are, by definition, generally, we look at counter-revolution as something that is not a mass movement, but something that is based on coercion, essentially. And in that sense, the dichotomy may be, instead of passive and active, when you speak of counter-revolution, is peaceful or bloody. And neoliberalism is a peaceful counter-revolution, you can say, in that sense. In most cases, which is not general to be generalized, you mentioned Egypt, for instance, the degree to which it is peaceful in Egypt, the Sisi regime, which is trying to accelerate tremendously the neoliberal transformation, is very much debatable. But from this, I can also connect with the concept or the idea of counter reformation, which Francesca mentioned also. I think there is a lot of, in my view, misunderstanding of what is counter-reformation. Counter-reformation is not counter-reform. Counter-reformation is an alternative reformation of the Catholic Church. It was the Catholic Church's answer to Protestantism, to the Reformation. So it was a self-reformation, if you want, of the Catholic Church in response to Protestantism. So in that sense, it's not neoliberalism that is counter-reformation, it is Keynesianism that is counter-reformation. That is the capitalist system answer to the Soviet Union and all this was this adaptation and this on the basis of the balance of class forces after the war also, was this, taking into consideration of this these general conditions. And that's why that was a quite peculiar moment in the history of capitalism, those 30 years of relatively advanced reformist social contract. And in that sense, also, it is we can look at the, for instance, the East Asian experiences very much as a counter-reformation, because that was the response of capitalist system. For instance, South Korea was the response of the imperialist system to North Korea. And at some point, if you read, for instance, David Horowitz's book written in the 60s, as far as I remember, you find people at that time, and you find the same about East Germany, by the way, at the beginning, people were emphasizing that these countries, North Korea and East Germany, were developing much faster than the other part, the other side of the border. And indeed, what happened was a counter-reformation, if you want, which was the capitalist or imperialist response to the communist the communist system. And what we have now, globally, is an unraveling, is a dismantlement of this counter-reformation. We are going back to pre-war capitalism, if you want, or even pre-First World War capitalism. We are going back to a form of capitalism which is actually much more based on coercion, on domination, in Gramscian terms, than what we had after the Second World War. And so we have this unraveling of the hegemony, of the what I tried to allude to in my presentation, precisely this crisis where the old system is dying and the new cannot be born, as Gramsci put it. Thank you.
Okay, thank you very much. I had a few technical issues with this, and I think I may have missed some of the questions, but it seems to me that the discussion is revolving around this issue of whether neoliberalism can be understood as a form of passive revolution. And of course, there are questions, I think you were talking about how we use Gramsci's concepts, which are written in a very different context, and to what degree we can do conceptual stretching and try to apply them to something much more contemporary, which is not something I don't think I'll be able to resolve at this moment exactly. But I'm sorry, I only got the last part of your comments, but I think it was about neoliberalism does not depend on consent as being part of the reason that it could. I mean, I understand where I'm coming from. Looking at the East Asian case, there's a slightly different very different historical trajectory to what we see in Europe, for example, where you have very harsh authoritarian developmentalism followed by a period of neoliberal capitalism combined with democratization, I think. And I think that simultaneous nature of democratization and neoliberalism partly shapes my view that consent was part of this. Because it is the case, no matter what you say about Taiwan and South Korea and these countries, even China would be the same, it's not as repressive and coercive as in the past. Whereas in the 70s, if you're a labor organizer, you would be thrown in a labor camp, you'd be in prison, right? And you're, you know, even worse. And I think historically, one of the functions that democratization played was it kind of undermined the mobilizational power of a lot of the social movements and shifted their strategies towards trying to make gains through a formal democratic system. And I think that was not good for those movements in a way, because it was stacked against them. They were not, you know, they took models from social democratic Europe and thought that they could work in South Korea and Taiwan, whereas they could not do that. But I think I would understand consent as in a certain degree to be about trying to shift the strategies of social movements away from much more radical, you know, overthrowing the state and this kind of thing, into something on the surface at least looks like a liberal democracy. So that, you know, that's why I would not like to give up the idea that neoliberalism doesn't involve a certain degree of consent, at least in the cases that I'm looking at. And I think we can make the same argument about China and as well, in the sense that labor protest has led to certain kinds of not just repression from the part of the state, but certain limited reforms that are there to try to draw the consent of workers. For example, what they call the legalization of labor relations, even though it's highly problematic and still doesn't involve the freedom of association. So I think there are certain kinds of reforms. Okay, I'll leave it there.
Io parto dalla domanda sulla subalternità come ricchezza. Io concordo ovviamente con Guido, che l'ha espresso molto meglio di me. Gramsci dice esplicitamente: i subalterni sono tali fino a quando non hanno una vittoria definitiva e si costituiscono in Stato. In tal senso Gramsci definisce Lenin protagonista di un'egemonia realizzata nella costruzione dello Stato socialista sovietico. E poi il tema è quello dell'acquisizione di una coscienza critica attraverso un lavoro di inventario per scoprire tutti gli elementi espliciti e impliciti che vengono dalla cultura e dalla civiltà delle classi dominanti. Io non so quanto della civiltà sarda sia totalmente espressione culturale dei subalterni e quanto sia stata filtrata. Oltre a questo, io credo che il tema della cosiddetta costante resistenziale sarda sia stata molto equivocata, abbia dato luogo a delle autentiche mitologie, nel senso che, permettetemi la battuta, noi sardi abbiamo accettato tutte le dominazioni possibili e immaginabili: fenici, cartaginesi, romani, pisani, aragonesi, piemontesi. Gli unici che avremmo dovuto accogliere a braccia aperte era la flotta navale della Rivoluzione Francese, e dopodomani festeggiamo Sant'Efisio che ci ha fatto la grazia di averli respinti. Quindi prima di parlare di costante resistenziale sarda aspetterei un attimo, anche perché spesso si ha la tendenza a presentare tutti i mali della Sardegna come riconducibili al feroce rapaccio forestiero, che è vero, perché noi abbiamo subito per secoli la colonizzazione, ma va sempre ricordato che le classi dirigenti sarde hanno partecipato e sono state protagoniste di questo processo di colonizzazione e non mere comparse, come è stato scritto. La legge e la riforma che ha mutato il regime fondiario in Sardegna introducendo la privatizzazione è stato scritto da dei sardi, non è stato importato. C'era un rapporto che era di tipo coloniale tra le classi dirigenti sarde e quelle piemontesi. Infatti, per me la questione sarda è un'anticipazione della questione meridionale. La Sardegna è un laboratorio per i Savoia di quello che poi faranno con il Mezzogiorno. Sulla questione invece molto complessa che ha richiamato Francesco Bacchis, e cioè il tema dell'inclusione all'interno del processo di evoluzione del marxismo in America Latina, delle minoranze, che poi tanto minoranze non sono, degli indios e dell'immigrazione afroamericana, sicuramente c'è un problema. Io l'ho richiamato prima, la ricezione avviene sempre con la stessa modalità, diciamo, cosmopolita e universalistica, è molto positivista e quindi con una visione che è eurocentrica. Però ci tengo, io credo che invece il superamento di queste impostazioni in Brasile si abbia in una realtà vivissima di cui non ho potuto parlare in 25 minuti, che è il movimento Trabalhadores Sem Terra, che è essenzialmente un movimento indio e nero e che utilizza Gramsci fondamentalmente come strumento di costruzione di intellettuali organici alla classe contadina per modificare lo stato di cose esistenti. E ci sono delle scuole che studiano Gramsci, del movimento Trabalhadores Sem Terra. Però ci tengo anche a fare una precisazione, perché io non son del tutto d'accordo con l'interpretazione di Mellino rispetto alla questione dell'eurocentrismo del marxismo. Recentemente è uscito l'ultimo libro di Domenico Lossurdo, che si chiama Il marxismo occidentale, nel quale lui dimostra e documenta come il problema dell'eurocentrismo nel marxismo sia riconducibile essenzialmente al cosiddetto marxismo democratico della Seconda Internazionale. Ossia che la vera rottura dell'eurocentrismo sia con Lenin in primo luogo e con la Rivoluzione d'Ottobre, che apre le strade del marxismo all'Oriente, all'Africa e all'America Latina, investendo sui processi di decolonizzazione. Chi sosteneva una visione eurocentrica del marxismo era il socialdemocratico Bernstein, era Van Kool, era David, che nel congresso di Stoccarda del 1907 affermano che è giusta e legittima l'aspirazione imperialista della Germania, perché quelli sono popoli minori, hanno necessità di vivere un processo di industrializzazione di tipo occidentale per diventare soggetti storici. Chi contesta questa impostazione è proprio Lenin. Ma oltre a questo c'è anche in Marx tutto questo, in parte. I lavori di Musto sull'ultimo Marx lo dimostrano chiaramente, come ci sono molti luoghi comuni sulla visione di Marx. E poi, su questo ci tengo a precisarlo, Lenin non dice alla fine che il colonialismo nasce alla fine dell'Ottocento. Lenin dice un'altra cosa. Nel 1873 inizia la prima crisi mondiale del capitalismo. Dopo questa crisi si avvia un processo di concentrazione e centralizzazione dei capitali in dimensione e in direzione monopolista. A partire da questa mutazione finanziaria, fusione tra capitale industriale e bancario industriale e la nascita del capitalismo finanziario, avviene che muta la natura del colonialismo. Se il primo colonialismo, dice Lenin, aveva l'ambizione di esportare merci nelle colonie e quindi di creare dei nuovi mercati, l'imperialismo nuovo della fine dell'Ottocento intende esportare capitali per nuove remunerazioni come risposta alla caduta tendenziale del saggio di profitto, cioè alle crisi reali nella madrepatria occidentale. E questo lo introduce però già Marx anche nel Capitale. Quindi in realtà non è che Lenin scopre il colonialismo alla fine dell'Ottocento. Parla di un mutamento tra colonialismo e imperialismo. E in questo si inserisce anche... lo dico, ovviamente.
Non vede in che modo il colonialismo ha strutturato lo sviluppo del capitalismo sin dalla conquista
dell'America. No, questo è presente già nell'ideologia tedesca. È già presente nell'ideologia tedesca, non solo. E nell'imperialismo lui sta parlando, perché l'imperialismo non è un trattato sul colonialismo, è un trattato nel quale si studia da un punto di vista economico, sociale e produttivo la nuova fase del capitalismo mondiale, che è l'imperialismo. E quindi è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa, non è un trattato sul colonialismo.
L'Argentina stava già sotto l'imperialismo inglese molto prima, nel 1880.
Non era imperialismo. No, perché l'imperialismo si lega strettamente a una modalità di evoluzione del capitalismo che è successivo alla prima crisi economica del capitalismo mondiale. Ma questo non lo dice solo Lenin, lo dice Hobson, lo dice Hilfer, lo dicono tanti teorici dell'imperialismo.
Tutti, appunto, cioè tutti che ragionano su un certo tipo di marxismo, cioè non è che...
Vabbè, io continuo a dissentire e quindi poi ti ripasso la parola, no? Non è un problema perché non riusciamo tanto a discutere, quindi io non condivido questa impostazione e credo che gli ultimi lavori di Lossurde e di Musto possano contribuire diradare un po' di nebbie che ci sono su questa questione del marxismo eurocentrico. E basta pure.
Poi mi dai forse una breve replica anche per le traduttrici in modo che Kevin possa, perché è stato travolto.
Devo centrarmi in qualche questione lì dell'America Latina, del Brasile, ma pure di concetti, tornare un po' ai concetti di Gramsci che nella relazione non abbiamo tempo. La prima cosa è che la dittatura militare in Brasile è stata una rivoluzione passiva, sì, e ha sviluppato economicamente il Brasile, questo è un fatto, però con tutto quello che sappiamo. E pure adesso, di nuovo per riprendere il neoliberalismo, si deve avere una dittatura. È questo che succede pure adesso in Brasile. Neoliberalismo ha bisogno di dittatura. E sì, ha dei conquisti di quelle necessità che la massa lavoratrice aveva bisogno, economica, eccetera, però non tanto democratica, ma democratica, e questo per me è stato lo sbaglio di questo gruppo dito gramscista in Brasile, è non rompere con la visione di conquiste borghese di democrazia, borghese di valori, borghese del mondo, eppure non ho avuto tempo di parlare di una concessione dello Stato che continua a essere borghese, come se la società civile va naturalmente riprendendo la società politica, eccetera, come se fosse una continuità. Questo è stato un problema. Non è così. Il Brasile, prima del golpe militare di 64, viveva una fase intensa di pensiero, di azione, eccetera, di sinistra. Nella campagna, gli artisti, ho parlato un po' rapidamente all'inizio, e questo poteva essere ripreso e crearsi veramente un'idea di democrazia, se si basava in Gramsci, senza rompere o svuotare la questione rivoluzionaria. No. Guido, per me è stato il problema di chi sembrava una continuità, e Carlos Nelson Coutinho dice chiaramente: Tito Carlos Nelson Coutinho, possiamo concludere questo rapido abbozzo affermando che il rapporto della democrazia socialista con la democrazia liberale è un rapporto di superamento. La prima elimina, conserva ed eleva a livello superiore le conquiste della seconda. E poi, come è che si poteva avere quello? Con una organizzazione dei subalterni? No. Lui, di nuovo lui parla, che doveva essere le forze popolari brasiliane. Lo cito, il compimento del rinnovamento democratico non potrà essere opera di un unico partito, di una unica corrente ideologica e neppure di una sola classe sociale. È compito che deve coinvolgere la partecipazione di molteplici soggetti sociali, politici e culturali. E qui collego alla questione che tu hai fatto sulla democrazia razziale. Il problema razziale in Brasile è economico-sociale. È perché la grande maggioranza dei subalterni in Brasile sono neri, indios, ma pure bianchi. Per esempio, la vera costruzione del concetto di democrazia basato in Gramsci, poi, con la scuola, Florestan Fernandes, eccetera, è del movimento dei Sem Terra. E loro partono di una classe. Lì sì si costruisce, però questa è una cosa recente. È in questo momento che uscivamo di una dittatura militare, la questione si metteva contro l'imperialismo americano e non come una questione di lotta di classe. E così svuotavano il pensiero di Gramsci, secondo penso io, e la visione di democrazia che aveva dall'inizio della sua opera, che è molto chiaro. Ho avuto pure una citazione qui che è esattamente il contrario di quello che ho visto che è successo in Brasile in 80. Grazie.
Solo un momento. Dunque, abbiamo due repliche, Miguel, credo Guido su Anna Maria adesso, e poi il pubblico è stremato, credo, a meno che voi non siate dei resistenti, e allora aprirei solo una domanda del collega che era rimasta indietro, e per cortesia, a meno che lui non ceda. Intanto, Miguel...
Allora, mi scuso per l'irruenza di prima, cioè non volevo interrompere il discorso, semplicemente volevo interloquire, ecco. Cerco di spiegarmi per non essere frainteso. Allora, io non dico che il marxismo è stato cieco alla questione coloniale, ovviamente no, perché io penso di ragionare all'interno del marxismo, ora non importa come. Io dico questo, e sono cose che sto studiando adesso, sto cercando di scrivere. Allora, andiamo a vedere in che modo Marx e il primo marxismo hanno affrontato la questione coloniale, la schiavitù e il razzismo. Marx chiaramente sa benissimo, e lo dice anche nel capitolo sull'accumulazione originaria, che senza la conquista dell'America, senza l'afflusso di oro, di argento, di metalli dall'America Latina in Europa, non si sarebbe verificato il processo di accumulazione originaria. Quindi lui ha in mente il fatto che il capitalismo è un momento fondativo dello sviluppo del capitalismo moderno, e senza il colonialismo non si spiegherebbe nemmeno, per esempio, quello che spiega per esempio Karl Pomeranz La grande divergenza, no? Il fatto che perché l'Europa fa il salto in avanti rispetto alla Cina? Perché fa il colonialismo la schiavitù, la fanno sviluppare in senso capitalistico e la Cina no, non intraprende la stessa strada. Marx ce l'ha tutto questo, ma lo abbandona, non ci torna più, perché è interessato ad altre cose, e va benissimo. Marx parla anche, dice il fatto che portare la pelle nera al mercato del lavoro significa, è vero, lo dice, però questo francamente non dice molto sulla schiavitù vissuta dallo schiavo.
Chiudo con Marx. Gli scritti sulla guerra civile americana, bellissimi, saggi di storia economica, brillanti, ma non è capace di vedere la soggettività dello schiavo nero. Non gli dà un minimo di possibilità di, diciamo così, come poi è successo, perché poi la guerra civile è stata decisa dallo sciopero degli schiavi. Lui a questo non gli passa in mente di pensare lo schiavo come un soggetto politico. Può darsi che non lo abbia fatto perché era interessato a dire altre cose. Io non voglio dire questo, io dico che era figlio del suo tempo e questo limite eurocentrico c'era. Passiamo al marxismo successivo. Chi sono i primi che affrontano la questione coloniale? Engels, Bebel e Kautsky. Che cosa dicono del colonialismo? Prendono l'esempio della Germania. Lo riassumo perché non posso prendere tutto il tempo. Allora, che cosa dicono? Loro vedono il colonialismo, l'imperialismo di Bismarck come una sorta di deviazione dalla logica economica del capitalismo. Questo per me è totalmente sbagliato ed eurocentrico, perché non è il capitalismo e il colonialismo non è una deviazione, non è qualcosa di politico, non è un fenomeno politico, non è qualcosa che non appartiene alla logica intrinsecamente economica del capitalismo. Lenin corregge questo errore, perché Lenin vede che il colonialismo e l'imperialismo sono uno sviluppo, come anche diceva Marx, del libero scambio, no? Che produce i monopoli. Quindi dà all'imperialismo e al colonialismo una logica economica e questo fa fare un salto rispetto al marxismo precedente. Lo fa fare anche in altri modi, per esempio con la questione della terra ai contadini, anche questo è l'apertura ai movimenti nazionali. Fa tante cose Lenin, però se uno legge, chiaramente ieri parlava Angelo Dorsi, no? Il fatto che Lenin ha scritto 45 volumi, molti li ha lasciati incompiuti, anche questo qui lui lo presenta come una cosa, diciamo così, l'imperialismo fase suprema del capitalismo, lo presenta come una cosa che avrebbe bisogno di uno sviluppo ulteriore che lui non può dare. Però in quel saggio lui non vede in che modo, o almeno non si sofferma, mettiamola così, non si sofferma sul fatto che il colonialismo è stata una realtà presente, fondante, strutturale di tutto lo sviluppo del capitalismo moderno. E se l'imperialismo di fine Ottocento è quello che è stato, non è solo perché ci sono i monopoli, c'è stata una cosa su cui lui non si sofferma, che poi si sono soffermati storici successivi, il fatto che perché poi c'è la corsa all'Africa, perché per la prima volta gli europei sono in grado di penetrare in Africa, in Asia e anche in altre zone, grazie allo sviluppo degli armamenti, grazie alla seconda rivoluzione industriale, hanno per esempio le navi per risalire il fiume, quello che racconta Conrad in Cuore di Tenebra. Lui non dice questo perché lo vede come lui vede una discontinuità nel salto dal colonialismo all'imperialismo. Invece non c'è nessuna discontinuità. Ci sono diverse fasi dello sviluppo del capitalismo, su questo sono d'accordo, però lui non vede queste cose. Non le può vedere perché o interessato ad altre cose oppure e anche in lui il fatto di definire il capitalismo imperialista come semplice putrefazione, anche lì ci vedi un po', come dire, un limite di vedere lo sviluppo del capitalismo come mera logica produttivista. E invece non è così. Io per esempio ho apprezzato molte delle cose che tu hai detto sul Brasile, però io non sono d'accordo quando tu hai detto che la schiavitù in quanto sussunzione formale e precapitalismo, assolutamente no.
Beh, ho risposto Coutinho.
Ah, ok. Ma mi scuso allora. Cioè io lo vedo in modo diverso questo. Innanzitutto perché Marx dice che la sussunzione formale è già sussunzione reale, prima cosa. E poi la schiavitù non può essere vista come qualcosa di residuale, di antico e di premoderno. Secondo me questo è un modo coloniale, bianco ed eurocentrico di ragionare sulla schiavitù. Ultima cosa, che cosa ha prodotto il marxismo bianco e tradizionale sulla schiavitù? Niente, assolutamente nulla. Sono stati i primi C.L.R. James, Eric Williams, a dire che la schiavitù era stato un momento fondamentale per la produzione della rivoluzione industriale, cosa che poi hanno ammesso molti altri storici, compreso Hobsbawm, compreso molti altri. Che cosa hanno detto sulla rivoluzione in Haiti? Zero. Cioè io dico che bisogna partire da questi limiti per andare oltre, no? Scusate.
Sì, è molto interessante questo dibattito. Direi a Michele, però, c'è anche per esempio sul piano storico il fatto che dopo la rivoluzione d'ottobre Zinoviev, a nome dei bolscevichi e dell'internazionale, va a Baku, incontra i popoli asiatici, a un certo punto si sta perdendo la guerra in Europa e quindi dice ma forse la rivoluzione si deve espandere in Oriente e quindi incontra popolazioni musulmane, leader, no? È molto complesso il quadro, no? Tutto questo va, politica e teoria vanno incrociati probabilmente, molto interessante. No, io volevo dire ad Anna semplicemente, velocemente, le parole di Coutinho che tu hai citato sono quelle di Gramsci praticamente, perché non del Gramsci del 1919-20, ma del Gramsci del 1926, del Gramsci del carcere, perché tu sai benissimo che Gramsci avanza la proposta della Costituente. Che cos'è la Costituente in Italia in quel periodo? La proposta della Costituente è la proposta di uscire dal fascismo chiamando a raccolta tutte le forze politiche antifasciste, accettando un regime di democrazia parlamentare, quindi che non vuol dire rinunciare alla lotta di classe, ma vuol dire che in quel momento era possibile e necessario un regime di democrazia e non di rivoluzione socialista. Tutto questo fu stroncato al decimo plenum dell'Internazionale, quando il Partito Italiano disse, nel linguaggio di allora c'era la dicotomia fra rivoluzione popolare e rivoluzione proletaria. La rivoluzione proletaria era proprio quella per instaurare la dittatura del proletariato. Le tesi di Lione dicevano il contrario. Noi non possiamo instaurare la dittatura del proletariato in Italia oggi. Noi dobbiamo lottare per una rivoluzione popolare, non proletaria, cioè di tutto il popolo. Questo sono cose, insomma, che sono gli atti, e l'Internazionale disse no, questa linea non ci sta bene, e Togliatti mise agli atti, disse va bene, se voi volete noi non ne parleremo più, ma continueremo a pensarlo. E questo sta scritto nero su bianco sui documenti dell'Internazionale. E Gramsci, contrario a questo diciamo trucco di Togliatti, dice no, io continuo a pensare che la rivoluzione proletaria e la dittatura del proletariato non sono più possibili in Occidente. Questa è la novità di Gramsci rispetto alla situazione storica e teorica precedente. Quindi il pensiero di una democrazia, quando tu dici il pensiero di una la concezione della democrazia che Gramsci aveva dall'inizio, no, perché non c'è una concezione della democrazia in Gramsci, ce ne sono diverse, e secondo me quella del 1926 o quella del 1932 o 33 è più avanzata di quella del 1919, perché anche il consigliarismo in quanto tale, la democrazia consigliarista, aveva dei limiti. Gramsci l'ha capito e l'ha detto. Quindi Gramsci cambia il suo concetto di democrazia, cambia il suo concetto di rivoluzione, come io ho cercato di dire, e non si può dire dall'inizio Gramsci lo pensava. No, in Gramsci ci sono diverse idee di democrazia, diverse idee di rivoluzione. Io penso che quella dei quaderni del carcere è l'idea più matura.
Però, solo una cosa. Ho tanti documenti di quell'epoca. La questione è che forze popolari non sono i latifundiari, gli impresari industriali, eccetera, scusa. Ho i miei dubbi che Gramsci pensava che pure i latifundiari, i industriali, eccetera, dovevano stare insieme. E però questo gruppo voleva che tutti stivesse in queste forze. E questo è stato un problema serissimo in Brasile, che ci ha portato a quello che abbiamo adesso. Perché non è rotto con la questione di che esistono i subalterni in Brasile. Sono la grande maggioranza. Non abbiamo bisogno di chiamare latifundiari, industriali, eccetera, come ha fatto questo gruppo. Questo è un sbaglio, mi scusi, però. Non è democratico e non sta pure in tutte queste concezioni di democrazia che tu hai detto in Gramsci. Non ha la classe dominante in queste forze democratiche, Guido. E per questo gruppo sì, è quello. È solo prendere tutti i documenti, i giornali. Sono stata per mesi a studiare a Voz da Unidade. È lì, è quello. Há un dibattito. Aveva un gruppo che già in quel momento non accettava questa concezione.
Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.